E con la politica regionale che apriamo la seconda parte del nostro giornale dedicato come di consueto alle note regionali e locali. La Corte d'Appello di Palermo sabato alle 9.30 proclamerà Nello Musumeci nuovo governatore della Sicilia. Alle 11 invece ci sarà l'insediamento a Palazzo d'Orleans. Subito cominceranno gli incontri con i segretari dei partiti che il neogovernatore vedrà singolarmente. Il più atteso è l'incontro con Gianfranco Meciché, leader di Forza Italia, partito di maggioranza della coalizione. Circolano già i primi nomi degli assessori del governo Musumeci, anche se il presidente non si farà tirare per la giacca. L'UDC, secondo quanto si apprende, rivendica almeno due posti in giunta che potrebbero essere occupati da Esther Bonafede, portavoce nazionale del partito, e da Vincenzo Figuccia. Dentro Forza Italia, a cui andranno sei assessori, crescono le quotazioni di Marco Falcone. In pole position ci sono Orazio Ragusa, eletto a Ragusa, Nino Germanà, primo dei non eletti a Messina, e Riccardo Gallo Afflitto di Agrigento. Blindati i nomi di Gaetano Armao, vicepresidente della Regione con delega all'economia, e di Vittorio Sgarbi ai beni culturali. Su Palermo invece si parla di Giusy Savarino, della cabina di regia di Diventerà Bellissima, in seconda battuta ad Alessandro Aricò, ex deputato di Alleanza Nazionale, con un'esperienza da assessore al territorio nel governo lombardo. Per quanto riguarda i popolari e gli autonomisti di Saverio Romano e Raffaele Lombardo, in campagna elettorale Musumeci ha detto di volere in squadra Totò Cordaro. Alleanza per la Sicilia avrà un solo posto, conteso tra Fratelli d'Italia e Noi con Salvini. Alessandro Pagano, segretario di Noi con Salvini per la Sicilia occidentale, rivendica per il suo movimento un posto nella formazione del governo, dopo aver ceduto ad Elvira Amata di Fratelli d'Italia un posto nel listino. Ma Musumeci potrebbe piazzare un siracusano nella sua squadra, l'ex vice presidente nazionale dell'antimafia Fabio Granata, vicino al governatore fin dalla prima ora. Per quanto riguarda l'Assemblea regionale, è stata fissata per l'11 dicembre la prima seduta che da questa legislatura sarà composta non più da 90 ma da 70 parlamentari per effetto dell'applicazione della legge taglia deputati. Nella stessa giornata di insediamento dei neoeletti deputati si procederà all'elezione del presidente dell'Assemblea regionale. Scoppia il caso ex provincia, il TAR impone alla regione di versare subito il contributo di funzionamento. Il pronunciamento riguarda la ex provincia di Enna, ma il principio si estende chiaramente a tutti gli enti intermedi attualmente allo sbando. Il nuovo governo consente all'ASPE di Siracusa, con l'urgenza del caso, l'apertura dei due dei centri di rianimazione previsti presso il presidio ospedaliero dei Lentini e quello di Avola Noto, per i quali sono già pronti i due reparti ed è stata già predisposta l'assunzione del personale. Lo chiedono agli onorevoli Marica Cirone, Bruno Marciano e Vincenzo Vinciullo. Nell'augurare al nuovo governo un percorso virtuoso e positivo nell'interesse della Sicilia e soprattutto dei siciliani, assicuriamo, hanno proseguito Cirone, Marziano e Vinciullo, la nostra disponibilità ad esercitare ogni iniziativa utile a potenziare azioni amministrative che supportino il nostro territorio. Con questo spirito, pertanto, si ricorda che il presidio ospedaliero di Lentini e quello di Avola Noto sono due centri essenziali per dare seguito all'approvazione dell'atto aziendale della provincia di Siracusa e della dotazione organica ad esso concessa. La vicenda del sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, vittima di un vile attentato registratosi martedì pomeriggio, è particolarmente attenzionata dal ministro degli interni Marco Minniti, che avrebbe chiesto al prefetto del capoluogo un'accelerazione nelle indagini. L'avvertimento con il fuoco, secondo quanto si apprende da fonti investigative, potrebbe essere collegato con l'attività amministrativa del sindaco e della sua giunta. In questi ultimi mesi c'è stato a Siracusa un giro di vite contro una serie di illegalità, dal commercio abusivo all'occupazione del suolo pubblico ai daspo urbani. Inoltre, l'amministrazione ha cambiato metodologia sull'affidamento dei lavori, espletando gare d'appalto e bandi pubblici. Per quanto accaduto, non è stata ancora assegnata la scorta a Garozzo, bensì una tutela televigilata. Non è escluso che il prefetto nelle prossime ore, in mancanza di riscontri investigativi, decida di proteggere il primo cittadino del capoluogo. Trasportava migranti dal Nord Africa fino alle coste siciliane. Adesso la barca Vela Bozeng sarà strumento di promozione dello sport e del rispetto dell'ambiente, destinata soprattutto a studenti e disabili di ogni età. Ieri mattina il responsabile del gruppo Interforze per il contrasto all'immigrazione clandestina della Procura di Siracusa, il sostituto commissario Carlo Parini, ha consegnato al sindaco di Pachino, Roberto Bruno, l'imbarcazione a vela, rimasta ormeggiata da un anno al porto Fossa a Marzamemi e sottoposta a sequestro poiché utilizzata per uno sbarco di migranti avvenuto ad agosto del 2016. La gestione dell'imbarcazione verrà affidata all'associazione sportiva dilettantistica Club Nautico Vela Sport Marzamemi, affiliata alla Federazione Italiana Vela, che svolge da 6 anni attività didattiche e sportive volte alla diffusione della pratica velica. Acqua pubblica, nota del movimento politico modicano Nuova Prospettiva alla vigilia della scadenza del 18 novembre, entro la quale le assemblee territoriali idriche dovranno adottare i piani d'ambito pena il commissariamento, afferma la nota, nulla è dato sapere circa lo stato dei lavori dell'ATI Ragusa. Riteniamo questa una grave lesione del diritto di informazione dei cittadini dei 12 comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Un silenzio che, come dicevamo già il mese scorso, è inquietante e incomprensibile. Cosa impedisce ai sindaci di metterci al corrente delle loro decisioni? Azioni di informazione che, peraltro, è obbligatoria e non facoltativa e che prevede come minimo la pubblicazione delle deliberazioni sul sito dell'ATI, attualmente inserito in una specifica sezione del sito ufficiale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. I primi cittadini hanno già ottemperato all'obbligo di aggiornare e adottare il piano d'ambito e la mancata pubblicazione è solo un problema di ritardo da parte del funzionario che deve occuparsene. O invece nulla di tutto questo è stato fatto e vogliono far passare nel silenzio quella che sarebbe una iattura per il nostro territorio, ovvero il commissariamento che potrebbe arrivare dopo il 18. Non vogliamo pensare ad un'eventualità del genere, ma purtroppo non sono poche le voci che mettono in guardia circa un orientamento regionale che mira al commissariamento delle ATI per poi arrivare ad un ambito regionale unico e centralizzare tutte le decisioni. Film horror già visto e dalle conclusioni devastanti per tutta la Sicilia. Ci rivolgiamo pertanto ai 12 sindaci affinché rompano questo silenzio e ci facciano sapere come stanno veramente i fatti. Chiediamo altresì ai 4 deputati regionali recentemente eletti di adoperarsi immediatamente per sollecitare i sindaci dell'ATI Ragusa ad informare la propria cittadinanza e di attivarsi appena avverrà la loro proclamazione all'ARS, affinché vengano scongiurati i commissariamenti e vi sia una proroga della scadenza. Rosolini, in arrivo un nuovo finanziamento regionale di 816.960 euro per il comune di Rosolini per la realizzazione di opere di miglioramento sismico dell'immobile adibito ad uffici comunali sito in via Tobruco. La soddisfazione del sindaco ingegnere Corrado Calvo che afferma: il finanziamento ottenuto segue il progetto di vulnerabilità sismica presentato nei mesi scorsi alla regione siciliana. In effetti, il comune di Rosolini ha presentato 2 distinte richieste di finanziamento per il miglioramento sismico di edifici comunali di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso. La prima richiesta riguarda l'edificio comunale di via Tobruco per un importo finanziato di 816.960 euro, mentre la seconda richiesta riferita al miglioramento sismico della scuola De Cilles per un importo di 1.692.000 euro. è stata inserita in graduatoria regionale alla posizione numero 8 e per la quale contiamo di poter ottenere il finanziamento ancorché le opere in posizione utile e finanziate risultano le prime 6. Questo finanziamento, prosegue Calvo, è il frutto di un lavoro costante della capacità di sapere cogliere le opportunità che le leggi mettono a disposizione degli enti locali, della competenza anche professionale di amministratori che riescono a concretizzare idee e progetti e richieste di finanziamento finalizzate dai relativi decreti di finanziamento. Mi corre l'obbligo di ringraziare ancora una volta gli assessori comunali tutti per il lavoro di squadra che viene quotidianamente svolto in religioso silenzio e nella fattispecie l'assessore ai lavori pubblici architetto Francesco Listro per l'impegno profuso, unitamente al dirigente ingegnere Corrado Minco e funzionari comunali di settore che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo per la nostra città e per la comunità che rappresentiamo. Si inaugura sabato 18 novembre 2018 alle ore 17.30 presso la Sala Borsa della Camera di Commercio di Ragusa la mostra di Salvatore Fratantonio Chiarobuio, catalogo edizioni del Centro Studi Feliciano Rossitto, un percorso affascinante che si snoda attraverso moltissime opere tra i rivoli e le suggestioni della luce di ogni luce, accanto alle ombre, oltre ogni buio. La mostra rimarrà aperta fino al 10 dicembre e sarà visibile da lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 20.30, sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e poi dalle 16.30 alle 20.30. L'ingresso è libero. Pozzallo, ok della Commissione Pubblici Spettacoli per lo Stadio Comunale di Contrada Palamentano, che dopo anni torna finalmente agibile. La struttura sportiva, dopo l'effettuazione di alcuni lavori, è tornata quindi ad essere fruibile per atleti e appassionati di calcio. È stata la nuova amministrazione capeggiata da Roberto Ammatuna, immediatamente dopo l'insediamento, a dare un'accelerazione alle pratiche burocratiche e al completamento dei lavori, indispensabili a consentire l'agibilità della struttura. Ai nostri microfoni il commento del primo cittadino.
Lo stadio comunale di Pozzallo è da quasi 10 anni chiuso. Si è tolto il piacere a tanti sportivi di pozzallese la domenica di assistere alla classica partita di calcio così come si faceva una volta. Forse siamo stati l'unico comune d'Italia di 20.000 abitanti e che non ha avuto uno stadio pur avendo una squadra di calcio che in questo momento si trova in posizione di testa. E ci siamo impegnati subito, l'avevamo promesso in campagna elettorale, l'abbiamo riaperto in mezzo a tante difficoltà. Ieri abbiamo avuto il controllo della commissione dei pubblici spettacoli, abbiamo avuto la presenza del comando provinciale dei vigili del fuoco e quindi lo stadio comunale di Pozzallo è perfettamente agibile. Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, Pozzallo esiste un problema di impiantistica sportiva. La settimana prossima sarà resa usufruibile anche la palestra della scuola media dove gioca la squadra di basket del Gabbiano Pozzallo. È stato pavimentato il palazzetto dello sport dove gioca la squadra di pallavolo che quest'anno è in Serie B, quindi in una serie molto importante. Conto da qui all'anno prossimo di poter fare iniziare i lavori dell'impianto sportivo, del palazzetto dello sport in Contrada di Raganzino di fronte ai campi di tennis e quindi un palazzetto dello sport che serve anche a bonificare quell'area, serve a bonificare quell'area e quindi a rendere più usufruibile quell'area da parte dei giovani della nostra città, quindi un palazzetto dello sport che nel giro io penso di un paio d'anni sarà perfettamente usufruibile ai cittadini di Pozzallo. Abbiamo già un progetto esecutivo, abbiamo una promessa di finanziamento del Ministero degli Interni che penso già si potrà concretizzare nelle prossime settimane.
Rosolini, al fine di predisporre il cartellone di eventi natalizi per l'anno 2017, il sindaco Corrado Calvo e l'assessore alla cultura Giorgia Giallonco invitano tutte le associazioni, enti, gruppi, circoli, istituzioni scolastiche operanti nel territorio a presentare proposte progettuali per eventi e o manifestazioni per le prossime festività natalizie in città. Le proposte dovranno essere indirizzate e trasmesse entro e non oltre il 4 dicembre all'ufficio di gabinetto del sindaco. Tutte le proposte progettuali dovranno essere debitamente correlate da una descrizione sintetica dell'evento, la data di svolgimento e il referente del progetto. Si ricorda che presso gli uffici del settore cultura in via Manzoni o presso il settore sviluppo economico in via Roma, piano terra del Palazzo Comunale, gli interessati potranno ricevere qualsiasi chiarimento o informazione. Concludiamo con le notizie di cronaca. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola hanno contestato e notificato alla titolare di un'attività commerciale per la rivendita di fiori una violazione amministrativa per un importo pari a 3.000 euro, poiché la stessa, in qualità di datore di lavoro privato, impiegava presso la propria attività commerciale sita in contrada Mutubè un lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego competente. Ed ancora, ad Avola è stata denunciata una 22enne resasi responsabile di un incidente stradale a causa del suo stato di ebbrezza alcolica. Nella circostanza, alla donna è stata ritirata la patente. Al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ed espletata da personale di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto, diretto dal vicequestore aggiunto Paolo Arena, si è proceduta all'esecuzione dell'ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa a carico di un 31enne di Noto. Lo stesso, infatti, compiù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, maltrattava i propri genitori conviventi ingiurandoli costantemente con epiteti fortemente lesivi della dignità delle persone, usando ripetutamente parole intimidatorie, costringendoli a dormire chiusi a chiave nella loro camera da letto, danneggiando a più riprese le suppellettili di casa. È stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai genitori e alla convivente con l'obbligo di mantenersi ad almeno 50 metri dalle stesse e con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo. A Noto, unitamente al personale della Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito del progetto denominato Trinacria. 64 le persone controllate, 45 i veicoli controllati, 7 le sanzioni amministrative, un fermo amministrativo e 10 le persone controllate sottoposte ad obblighi. Il 15 novembre ultimo scorso, a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Noto, i cui esiti sono stati pienamente concordati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, che ha coordinato le attività investigative dirette dal PM dottor Salvatore Grillo, i carabinieri della stazione di Portoparo di Capopassero hanno notificato 7 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettante persone per i reati di falsità materiale ed ideologica, abuso d'ufficio, soppressione di atti pubblici, uso di atti falsi e tentata truffa aggravata, finalizzati all'erogazione delle agevolazioni finanziarie della Comunità Europea, di fatto valutate e stabilite dalla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane. Gli indagati avrebbero a vario titolo tentato di perpetrare reati contestati al fine di ricevere oltre 1 milione di euro di sovvenzione pubblica per il restauro di un villaggio turistico sito nel comune di Portoparo di Capopassero, lavori mai effettuati ed autorizzati fittiziamente con atti falsi. Tra gli indagati poi domani Mario, classe 1957, dirigente dell'ufficio tecnico del comune, e Coltraro Giambattista, classe 1975, già deputato dell'Assemblea regionale siciliana, all'epoca dei fatti segretario della terza commissione legislativa parlamentare, attività produttive nonché amministratore di fatto del villaggio in questione. L'attività di indagine traeva origine nel mese di giugno del 2013, quando i carabinieri della stazione di Portopalo di Capopassero hanno sequestrato presso l'ufficio tecnico di quel comune le domande di sanatoria per gli abusi edilizi relativi al predetto villaggio, che sorge a meno di 500 metri dalla battigia, contrariamente a quanto disposto dalla legge regionale in materia. Le successive investigazioni degli inquirenti hanno permesso di appurare come la società che gestiva tale villaggio turistico abbia prodotto false autocertificazioni ed attestazioni dell'esecuzione dei lavori mai eseguiti e dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni finanziarie pubbliche a fondo perduto. Le successive acquisizioni dei militari dell'arma presso il comune di Portopalo hanno permesso di appurare inoltre come l'ufficio tecnico di quel comune abbia rilasciato due concessioni in sanatoria al vincolo di inedificabilità assoluta relativa all'immobile ed abbia scoperto come lo stesso dirigente comunale abbia soppresso e modificato alcuni atti concernenti le richieste di condono avanzate nel tempo. L'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura, concretizzatosi immediatamente nei diversi sequestri e nell'analisi della documentazione attestante il tentativo di truffa, ha permesso di evitare un probabile danno economico alla regione siciliana. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento odierno di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.